State ascoltando La Giusta Frequenza,
in diretta dagli studi di Roma,
in via Nazionale 5.
Di martedì 6 maggio 2025, benvenuti in diretta sulla Giusta Frequenza con voi fino alle 16. Riccardo Cotumaccio qui dagli studi di via Nazionale 5 in Roma. Le frequenze sono quelle di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Con me fino alle 16 il buon Tommaso Di Pierro.
Eccoci, buon pomeriggio, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori ad una nuova puntata della Giusta Frequenza, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio. Rick, sei tornato vivo da questo ponte del primo maggio.
Sì, poi ponte non ponte.
Esatto,
non...
ponte non ponte, però insomma dai,
ponte ponente,
ponte P.
Tappe Perugia. Bravo Tommaso, piuttosto tu che sei un fervente cattolico, esatto. Come stai vivendo questi giorni di conclave che inizieranno domani?
Sono prontissimo, guarda, io domani sarò piantato alla televisione per vedere la processione dei cardinali, tutto l'ora pro nobis per arrivare fino alla Cappella Sistina. Li sto vivendo con ansietà. Fino a poco fa parlavo con una mia amica che entrambi siamo molto molto fissati su questo argomento, facciamo i nostri totonomi, diciamo quando sarà la fumata bianca, non lo so, potrebbero farmi anche a me come papa, d'altronde ognuno può essere eletto papa, basta che sia celibe, uomo, e qual era la terza opzione? Ah sì, battezzato, quindi direi che possiamo rischiare di diventare papi sia io che te, caro Riccardo. Si sa, quando si inizia la nostra puntata si parte sempre con la giusta notizia.
La giusta notizia.
Oh, e si parlava infatti di conclave, ma in questo caso la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda un argomento similare, perché la Papa Mobile di Papa Francesco diventerà una clinica mobile per bambini nella striscia di Gaza. L'organizzazione umanitaria cattolica Caritas, come riportato dal Post, ha fatto sapere che una delle auto del Santo Padre Francesco, che usava durante le occasioni ufficiali, appunto le cosiddette Papa Mobili, diventerà un'unità sanitaria mobile per curare i bambini nella striscia di Gaza. L'auto si trova al momento a Betlemme, in Cisgiordania, dove il Papa l'aveva lasciata nel 2014 come un dono dopo una visita ufficiale. La Caritas ha detto di averla attrezzata con degli strumenti utili per la diagnosi e il trattamento di malattie e ferite e che la porterà nella striscia di Gaza appena possibile. Al momento appunto Israele sta bloccando l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari nell'area, quindi ancora non si sa quando la Papa Mobile potrà approdare nella striscia. Oh, questa decisione è stata presa dal Papa poco prima di morire, è stata lui stesso a prendere questa decisione. Negli ultimi 2 anni aveva criticato duramente l'invasione israeliana nella striscia, aveva espresso solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Francesco era anche molto legato alla piccola comunità cattolica dove, della striscia, dove esiste una sola parrocchia gestita dal parroco argentino Gabriel Romanelli, quindi connazionale, che dalla fine del 2023 offre rifugio a qualche centinaio di persone, sia cristiane che musulmane. Da mesi Papa Francesco chiamava Romanelli ogni giorno per informarsi della situazione, una scelta per cui anche era stato criticato aspramente dalle autorità israeliane. E quindi un ultimo grande gesto di solidarietà, di aiuto, di misericordia da parte di Papa Francesco per una terra così martoriata appunto come la striscia di Gaza, un ultimo atto di un Papa di cui adesso vedremo, ora che sono scaduti i novendiali, vedremo con il prossimo conclave chi sarà il suo degno successore, se ci saranno altri atti simili nei confronti della striscia e appunto della Palestina.
Siamo già al primo break musicale, un passo indietro, un tuffo indietro nella storia. Questi sono i Pink Floyd, The Great Gig in the Sky.
Oh,
ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter.
Yeah, yeah.
And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby.
Shake it.
It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da ha, you never thought that hip hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the World Trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri, Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, you know, you know. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. Yeah. And I'm far from cheap, I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing ice and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the fool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good,
so,
and if you don't know, now you know, you know, you know, you know. Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right, I like the life I live. Cause I went from negative to positive and it's all. And if you don't know, now you know, you know, you know. And if you don't know, now you know, you know, you know. And if you don't know, now you know, you know. Let the beat down in the house. Junior Mafia, Mad Flavor.
I see you, I see you.
Yeah.
Junior. 15:16, torniamo in diretta con la giusta frequenza. Si parla di cambiamenti climatici e non solo, grazie al nostro Global Teacher Prize Leonardo Durante, che ha intervistato il professor Antonello Pasini, noto climatologo italiano. Buon ascolto.
Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto.
Allora, salve a tutti. Oggi con molto piacere, sono veramente molto onorato di avere con noi un noto climatologo italiano, è il professor Antonello Pasini, è un fisico del CNR, è docente appunto di fisica del clima all'Università di Roma 3. E intanto grazie Antonello e grazie di aver accettato il mio invito, sono molto felice di averti qua oggi.
E Marco, molto piacere, quindi grazie mille.
Antonello, come i miei studenti e le mie studentesse sanno, il cambiamento climatico è un argomento che mi sta molto a cuore. Ti volevo chiedere, quali sono i cambiamenti climatici più preoccupanti che stiamo osservando attualmente?
Ah, guarda, innanzitutto ovviamente c'è questa tendenza all'aumento della temperatura media globale che di per sé potrebbe sembrare poco preoccupante, no? Si parla di un grado e mezzo in più, uno pensa ma che sarà mai, subiremo un po' di più. Il vero problema è però che questo aumento di temperatura e di energia nel sistema sta creando dei cambiamenti climatici con degli impatti estremamente forti sui territori, gli ecosistemi e sull'uomo. Quindi c'è una miriade di impatti. Ora, ovviamente il cambiamento climatico lo vedi a livello globale, ma gli impatti li vedi a livello locale. Quindi ogni territorio ha le sue peculiarità e ha gli impatti più disastrosi o più preoccupanti, insomma, quindi è difficile dire quale sia l'elemento più grave in giro per il mondo. Sicuramente la diminuzione dello spessore glaciale, l'aumento del livello del mare sono cose che impattano il mondo globalmente, ma poi ecco, c'è chi risente di più di siccità, ondate di calore, chi risente di più di alluvioni, chi risente come noi di tutte e due le cose, insomma, quindi è difficile da dire così a livello generale, insomma, bisogna calarsi sul territorio.
È vero, ci sono tantissimi momenti estremi in questi giorni, qualche settimana fa abbiamo visto quello che è accaduto a Los Angeles. Ti volevo chiedere, ma in che modo la modellistica atmosferica ci aiuta a prevedere il clima futuro?
La modellistica ci aiuta molto perché il clima è un sistema complesso. E noi sappiamo benissimo da Galileo in poi l'attività sperimentale in laboratorio è stata importantissima, ci ha fatto fare dei progressi enormi, perché prima quelli che erano gli scienziati, tra virgolette, che allora si chiamavano filosofi naturali, non potevano far altro che stare a braccia conserte a vedere quello che ci presentava la natura, che gli presentava loro la natura, insomma, no? Mentre andando in laboratorio si può mettere appunto un sistema naturale in condizioni semplificate, fare delle precise domande, ottenere delle precise risposte, diciamo dipanare questa complessità. Allora, i miei predecessori avrebbero dovuto fare la stessa cosa per il sistema clima. Il problema è che non riusciamo a farlo per diverse ragioni, un po' per motivi di scala, perché ci vorrebbe una terra gemella, il pianeta B, su cui fare esperimenti, ma noi non ce l'abbiamo. E seconda luogo c'è il fatto che in un laboratorio reale non abbiamo il controllo di tutto, mentre per fare esperimenti serve avere il controllo di tutto. Allora, fino a probabilmente alla fine degli anni 70, la climatologia, la scienza del clima è rimasta una scienza puramente osservativa. Quindi si faceva un po' come facevano i filosofi naturali, si osservava la natura, si cercavano regolarità e così via. Poi c'è stato un salto quantico, cioè proprio un salto di paradigma, insomma, diciamo così. Ci sono detti i miei predecessori, se non riusciamo a sperimentare in un laboratorio reale, facciamolo in un laboratorio virtuale. E quindi anche noi abbiamo i nostri laboratori che però sono virtuali, sono i nostri supercomputer. Quando parlo con i ragazzini piccoli dico che anche noi scienziati del clima abbiamo le nostre PlayStation, perché giochiamo con queste cose, ma è un gioco molto serio. Cosa facciamo? Prendiamo le equazioni che descrivono i singoli pezzi, i singoli sottosistemi del clima, quindi l'atmosfera, i mari, i ghiacci, la biosfera, li buttiamo e dentro i calcolatori risolviamo queste equazioni nel tempo simulato del calcolatore e cerchiamo di fare una simulazione di quello che avviene in realtà. Oggi si parla molto di gemelli virtuali, no? Con una terra virtuale nel calcolatore che ti fa vedere quello che succede in realtà. Come facciamo a essere sicuri che i nostri modelli siano in grado di ricostruire bene il clima? Perché dentro quel calcolatore ci sono delle variabili, che ne so, la temperatura su Roma, su Milano, su Palermo, su New York, Nuova Delhi, che evolvono nel tempo il calcolatore, ma nella realtà noi sappiamo come sono evolute, perché magari ci sono delle stazioni meteorologiche che negli ultimi 150 anni ci danno le variazioni meteoclimatiche in quelle città. Quindi andiamo a cercare dei modelli che ricostruiscano bene il passato e poi facciamo degli esperimenti per capire, per esempio, perché c'è stato questo aumento enorme di temperatura negli ultimi 50-60 anni, quello che noi chiamiamo riscaldamento globale recente. E allora lì fai degli esperimenti, no? Cioè guidi prima il modello con tutti gli influssi esterni veri, quindi l'andamento della luce solare, l'energia che c'era dal sole, che è ovviamente è molto importante, altri elementi naturali che adesso non andiamo a sottolineare, e quelli umani, cioè le nostre emissioni di gas serra tramite combustibili fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura che in parte non è sostenibile, e in questo modo ricostruisci bene l'andamento della temperatura media globale. Ma poi puoi chiederti cosa sarebbe successo se gli influssi umani, per esempio, non fossero cambiati dall'epoca preindustriale a oggi, invece sono cambiati ovviamente, però fai questa corsa che i filosofi direbbero controfattuale, o cioè che non è reale, è un'ipotesi diversa, e vedi cosa ti risponde il modello. I modelli in generale ti rispondono che se così fosse stato, se non ci fossero stati cambiamenti nelle attività umane, la temperatura media globale sarebbe rimasta praticamente non ci sarebbe stato questo riscaldamento. Quindi questo è un grosso indizio che, come dire, la responsabilità, o se volete, fra virgolette, la colpa del riscaldamento globale recente è proprio nostra, insomma.
Questo appunto a voler rafforzare ciò che è ancora i più ostici, non credo che stia avendo, appunto il cambiamento climatico. C'è tanta gente che si ostina a dire che questa è un'evoluzione naturale, sappiamo benissimo che invece non è così. Ma come può in questi giorni, in queste settimane, sta entrando a gamba tesa un nuovo modello di intelligenza artificiale, quindi mi chiedevo, ma l'intelligenza artificiale ci potrebbe aiutare, ci potrà aiutare per seguire delle nuove teorie, dei nuovi modelli?
Tutte sì, abbiamo della corda in casa dell'impiccato, io sono 30 anni che faccio intelligenza, modelli di intelligenza artificiale, quindi come dire, ho una vasta esperienza di questo. E dico sì, voglio dire, ci può dare una mano innanzitutto a capire se questi risultati che ci dicono che le cause umane sono fondamentali, sono robusti oppure no. Perché sai, il cambiamento climatico, cioè il clima, è un sistema complesso, e nei sistemi complessi è sempre bene guardarli con metodiche diverse e da punti di vista diversi. Perché? Perché da un lato ti puoi scoprire aspetti differenti del sistema, ma se studi lo stesso problema con metodiche diverse e vai a paragonare i risultati, questo ti può dire se quei risultati sono robusti, sono validi, estremamente validi oppure no. Per esempio, quei modelli di cui ti parlavo prima sono modelli in cui noi utilizziamo la nostra conoscenza teorica di come funziona il sistema, le equazioni fondamentali che regolano l'andamento dell'atmosfera, dei mari e così via. E qualcuno dice, ah, ma questi modelli sono troppo complessi, ci fate venire fuori quello che volete, una sorta di teoria del complotto che non voglio neanche discutere perché non ne vale la pena. Però qualche volta sta gente dice qualcosa di più interessante, del tipo, ma la vostra conoscenza non è ancora completamente certa, a parte che la certezza non è, come dire, un concetto scientifico, la migliore approssimazione possibile all'interno della barra d'errore che cerchi di ridurre sempre più è un concetto scientifico, la certezza no. Però a parte questo, insomma, dice, allora se siete così incerti magari questi risultati non sono veri. Allora come fai a rispondere o analizzare la questione in altra maniera? Cercando di utilizzare dei modelli che non usino la tua conoscenza teorica, modelli che imparino da soli dai dati. Per esempio, questi modelli ci sono, modelli a reti neurali, intelligenza artificiale, e io stesso con il mio gruppo di Roma abbiamo applicato una modellistica di intelligenza artificiale a quel problema che ti dicevo prima, cioè il problema di scoprire le cause, e troviamo esattamente le stesse cose che trovano i modelli con le equazioni, con la nostra come dire, conoscenza teorica. Quindi insomma è un modo di vedere le cose da un altro punto di vista, insomma. E poi l'intelligenza artificiale ti può dare una mano per ottenere, per esempio, scenari futuri a livello locale, perché i modelli climatici, adesso qui ci sarebbe da aprire un discorso, come sono fatti i modelli, come si risolvono queste equazioni in maniera discreta su tanti punti di griglia, di una griglia che contorna il mondo, ma insomma, Diciamo in sostanza i modelli attuali ci danno una conoscenza mediata su una certa area, di un, non so, un quadrato con un lato di, vuoi mettere 15 km, diciamo 15. All'interno di quei 15 km ci possono essere tante cose diverse, insomma, no? Ci può essere, non so, una montagna in mezzo, per cui una stazione ti sta su un lato della montagna e l'altra ti sta dall'altro. Allora, voi sapete quando, cosa succede, per esempio, quando arrivano correnti fredde da nord sulle Alpi, che nevica sul versante estero e da noi è completamente pulito. Quindi puoi avere due tipi di tempo completamente diversi. Quindi fare, come dire, previsioni per il futuro su queste due stazioni hai bisogno di andare molto accuratamente a livello locale. Ecco, le reti neurali, per esempio, consentono di trovare, come dire, una funzione di trasferimento fra quello che ti dà il modello a scala regionale, diciamo così, e quello che succede a scala locale. Addestri il modello con, per esempio, gli output dei modelli che ricostruiscono queste le varie variabili, insomma, su quest'area, e poi vai a vedere cosa è successo nel passato nella stazione meteorologica di quel punto lì, no? E quindi certi in qualche modo, diciamo, la rete neurale implicitamente tiene conto di tutte queste cose che il modello non vede, non so, stare da una parte della montagna piuttosto che da un'altra, insomma, e così via. E quindi ci consente di fare proiezioni, previsioni per il futuro climatiche a livello locale, che è importantissimo perché, come dicevo prima, il cambiamento climatico è un problema globale, ma gli impatti li vedi localmente. Quindi per studiare quegli impatti questo è fondamentale.
Ecco perché appunto è fondamentale la ricerca, è qualcosa che sosteniamo giornalmente a scuola. Noi facciamo ovviamente anche informatica, i ragazzi sono molto sensibili a questo tipo di problema, e spesso appunto parliamo su quali sono le attività umane che influiscono di più sul riscaldamento globale. Noi ovviamente ci limitiamo ad una visione locale, quindi come siamo a Roma, quindi il traffico, la quantità di verde nelle nostre aree urbane, eccetera. Ma globalmente cosa succede? Perché c'è questo riscaldamento globale?
No, aderendo meno alle politiche emissive, altri no.
Dipende molto dalle emissioni di gas serra come l'anidride carbonica, il metano e così via, perché questi hanno la capacità, tra virgolette, di trattenere il calore che vorrebbe uscire dalla Terra verso lo spazio esterno, che se uscisse la terrebbe, come dire, a una temperatura di equilibrio, e invece la trattengono ai bassi strati dell'atmosfera. Quindi più ce ne sono e peggio è, in questo senso, più aumenta la temperatura. Allora è chiaro che, come dire, stime recenti ci fanno capire che il 75% delle nostre emissioni dipende dalle nostre combustioni fossili. Tutte le volte che bruciamo carbone, petrolio, gas naturale, benzina, diesel, quello che volete, noi produciamo anidride carbonica e altri gas seri. Il 25% dipende dalla deforestazione, dal cattivo uso del suolo, diciamo così. In parte la deforestazione, perché ovviamente gli alberi assorbono CO2, no? Quindi se tagli gli alberi quell'assorbimento non c'è più, ne rimane di più in atmosfera, ma anche un'agricoltura non sostenibile. Spesso e volentieri l'agricoltura tira fuori altri gas ad effetto serra che sono più potenti dell'anidride carbonica. Per esempio, se utilizzi troppi fertilizzanti azotati, questo azoto va in atmosfera come protossido d'azoto, che è 200 volte più potente della molecola di anidride carbonica. E la stessa cosa per il metano emesso da allevamenti intensivi, risaie e cose di questo tipo, e quindi devi agire su queste due cose. Quindi innanzitutto la produzione di energia, che non dovrà più essere fatta bruciando carbone, petrolio e gas naturale, ma in maniera rinnovabile, e poi un'attenzione alla deforestazione, un'attenzione all'agricoltura e così via, insomma. Però anche qui vorrei spattare dei miti, si è sentito parlare che quello che risolverà sarà piantare 1.000 miliardi di alberi. Non è così, perché se tu tieni conto, per esempio, che in epoca pre-industriale c'erano 5.000 miliardi di alberi sulla Terra, adesso ce ne sono circa 3.000. Rimpiazzarne 1.000 vuol dire rimpiazzare la metà di quello che manca. ma è una metà che va a incidere su quel 25% di emissioni dovuto alla deforestazione e all'agricoltura non sostenibile, insomma. Quindi se va bene un 10%, insomma, ti risolve il problema per un 10%. Quello che veramente dobbiamo fare è smettere di emettere per la produzione di energia, per il riscaldamento, per il traffico e così via.
Quindi spiegaci un po', secondo te, quali sono le innovazioni tecnologiche che potrebbero, quelle più promettenti, ridurre le emissioni di gas serra? Quali sono gli studi al momento in atto?
Ma guarda, ovviamente noi abbiamo delle tecnologie già pronte, insomma, per esempio il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, il geotermico, sono tutte tecnologie già attuali. E molti pensano alla fusione nucleare, che però purtroppo è stata una chimera per gli ultimi 50 anni e rischia di esserlo anche per gli altri 50. Il nucleare a suo carico, diciamo, ha questo fatto che, diciamo, le centrali vecchie non sono sostanzialmente sicure, e quelle nuove e quelle piccole sono abbastanza ancora sperimentali, c'è un problema di tempi e di costi, perché noi come comunità scientifica diciamo che al 2050 dovremmo arrivare con una decarbonizzazione, cioè non emettendo più. Con le centrali nucleari ci sono dei problemi di tempi, di costi, oltre che di accettabilità della popolazione, insomma una serie di cose. Insomma, ci stanno lavorando e noi come scienziati diciamo che dobbiamo avere delle soluzioni scientificamente fondate, cioè non prendere in giro le persone, perché noi scienziati, come dico sempre, abbiamo il guizzaccio di fare i conti, no? Cioè ci sono delle cose che contano e che pesano nel ridurre le emissioni e allora vanno bene, ma ci sono delle cose che invece non contano e non pesano, allora sono greenwashing, che detto in un'altra maniera è una presa in giro, insomma. Quindi noi non vogliamo fare il lavoro dei politici, ovviamente. Vogliamo dire soltanto: attenzione, dovete utilizzare delle soluzioni scientificamente fondate, cioè che consentano di raggiungere gli obiettivi.
E io concordo con te, ecco perché stiamo facendo anche questo podcast, Garantorello. Ma secondo te come possiamo educare, coinvolgere le persone nella lotta appunto contro il cambiamento climatico?
Ah, guarda, la prima cosa è avere conoscenza di questi problemi. Questo che stiamo facendo adesso è un aiuto in questo senso. Poi però io dico sempre, bisogna passare dalla conoscenza alla consapevolezza, che non è la stessa cosa, perché noi non siamo animali puramente razionali, cioè se capiamo un problema dal punto di vista razionale, però magari non siamo indotti ad agire. Bisogna che i due emisferi cerebrali si parlino tra loro, cioè quello, come dire, razionale e quello emotivo, no? Faccio sempre un esempio, io ho scritto un libro per esempio sulle migrazioni climatiche, effetto serra, effetto guerra. Allora dico, se volete capire qualcosa delle migrazioni umane dovute al cambiamento climatico, leggetevi il mio libro. Ma poi questo non basta, andate a vedere il film Io Capitano di Garrone per capire cosa c'è dietro a livello umano a storie di questo tipo. Insomma, bisogna che in qualche modo anche noi scienziati ci contaminiamo, diciamo così, nei linguaggi, in quello più scientifico e quello più umanistico, insomma. Quindi bisogna in qualche modo fare così. Poi è chiaro che le azioni, quando partono spesso a livello personale, però questo non basta, perché tu puoi fare qualcosa, certamente, ma pesa fino a un certo punto, ti devi mettere in gruppo. Adesso è molto interessante riscoprire, come dire, gli aspetti di comunità. Per esempio, le comunità energetiche rinnovabili e solidali sono una cosa di questo tipo, cioè tu ti puoi mettere insieme, produrre energia nello stesso modo pulito, mettere insieme gli edifici pubblici, non so, una scuola, un ospedale, una chiesa. Papa Francesco è estremamente sensibile a questo. Pensate che la CEI ha scritto un vademecum per i parroci per indurli a diventare promotori di comunità sostenibili. E poi ancora il tuo palazzo, la piscina sotto casa, insomma, si può fare tanto di questo, insomma. E poi alla fine, ma non è la cosa ultima ovviamente, spingere sui politici, perché alla fine sono loro che devono, come dire, gestire la conversione energetica ed ecologica. E anch'io come scienziato, come dicevo prima, posso darti una mano, dire quali sono le soluzioni fondamentali, ma a te spetta la volontà di portare avanti queste cose in continuità, perché il clima soffre, le politiche ondivaghe, no? Perché se ti fermi, il clima non si ferma, insomma, devi agire rapidamente e così via, insomma. Quindi ci sono tante cose da fare. Io credo che ognuno di noi, a partire dal suo piccolo, in gruppo, associazioni che spingano sui politici e così via, veramente c'è tanto.
Sì, è proprio un problema educativo, e noi partiamo appunto dal basso con i miei studenti, con le mie studentesse, che spero appunto ascoltino in tanti questo podcast. Hai un messaggio da dare a questi futuri, magari fisici del clima, che stanno ascoltando questo podcast, caro Antonelli?
Il futuro deve essere una parola di speranza, perché molti dicono: ah, non ci venire a parlare di questi guai, non ne voglio sapere, non potremo fare niente, metto la testa sotto la sabbia, chi vivrà vedrà, carpe diem, cose di questo tipo. Non è così che bisogna fare, nel senso che io dico sempre: l'aver scoperto che il cambiamento climatico è di origine umana non è una sciagura, è una buona notizia, perché se fosse stato naturale, fosse stato colpa del sole, che ne so, noi non avremmo potuto far altro che difenderci. Così invece sappiamo quali sono le cause, che sono le nostre sostanzialmente, possiamo agire sulle cause per evitare tutti gli effetti indesiderati. Poi ovviamente bisogna volerlo, ma bisogna spingere perché questo avvenga.
Concordo, concordo. Antonello, io ti ringrazio. Mi è piaciuto tantissimo parlare con te su questi ambienti che sono veramente molto importanti, e spero appunto che lo capiscano in tanti. Ovviamente io ti invito a scuola, al Fermi di Roma, quando vuoi, sai benissimo che sarà un piacere ospitarti. Intanto in bocca al lupo per tutto, e grazie veramente di cuore per essere stato oggi qui con noi.
Grazie a voi, un saluto alle ragazze e ai ragazzi. Allora, ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Torniamo in diretta con la giusta frequenza. Dopo la scienza, l'appuntamento fisso con Indie Break dal nostro Luca Lovisetto a Bologna.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie italiana. Anna and Vulcan torna con un nuovo singolo intitolato Periodo Particolare, uscito lo scorso 2 maggio dopo la presentazione del concertone del 1 maggio, dove l'artista è stata tra le protagoniste della line-up ufficiale di quest'anno. L'artista campana era entrata nei nostri radar lo scorso anno con il suo EP Andare e Tornare, e questa volta ha firmato un brano intimo e lucido pubblicato da Pluggers e Columbia Records. Periodo Particolare è un po' la sintesi di un momento in cui avverto tanto l'urgenza di costruire una vita che sento mia, leggiamo nel comunicato stampa, e in cui allo stesso tempo essere adulti presenta anche un bisogno concreto di stabilità. Mi sento spesso intrappolata da queste dinamiche e credo che sia un sentimento diffuso tra le persone in questo presente così fragile. La canzone è una sorta di dialogo sul tempo che passa, sui desideri che abbiamo e su sulla difficoltà nel realizzarli a causa dei tempi incerti che stiamo vivendo. Andiamo quindi ad ascoltarci Periodo Particolare, lei è Anna and Vulcan.
È un periodo un po' pesante, amore, a sta festa di merda ci vorrei morire, però tu mi guardi ancora, ma non so che cosa dirti. Hai quello sguardo triste o quella voglia di sparire. Esco fuori forse per andare, tu con la tua sigaretta che mi fai fumare. E parliamo del futuro, tu hai paura dei 30 anni. Voglio scrivere canzoni, però devo lavorare. E vabbè, salgo da te. Hai dischi molto belli e mi fai ridere. Mi dicevi che volevi andare in Cina, in Sud America. Sud America. E sei così bella da guardare, io però non ho più tanta voglia di parlare. Sono sempre fuori posto, sai, dovrei partire per trovare un senso, spero tu mi possa perdonare. E vabbè, salgo da te. Hai dischi molto belli e mi fai ridere. Mi dicevi che volevi andare in Cina o in Sud America. Distanza o Monet, i tuoi capelli brividi di decidere. Sono già le tre e penso che ho una vita un po' frenetica. Frenetica.
Questo era Periodo Particolare di Anna and Vulcan, brano che è stato pubblicato lo scorso 2 maggio da Pluggers Columbia Records, lo stesso giorno in cui è uscito per Bomba Dischi il nuovo album di Giorgio Poi, che si intitola Schegge, un lavoro che è stato supervisionato e coprodotto da Laurent Brancovis dei Phoenix, registrato proprio a Parigi e a Roma tra il 2022 e il 2024, a Roma, la città natale di Giorgio Poi, città nella quale è tornato a vivere dopo Berlino e Bologna dopo 17 anni, e un album che ha lanciato anche un tour che prenderà il via il 9 maggio da Berlino e poi toccherà Bruxelles, Parigi, Londra e poi sarà anche a Milano per il Miami il prossimo 24 di maggio, dando il via a un ricchissimo tour estivo. Ad accompagnarlo sul palco, come sempre, Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprile alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere. Andiamo quindi ad ascoltarci il singolo radiofonico estratto da Schegge, Le Jeux sont faits, Giorgio Poi.
Leccarsi un dito per raccogliere l'ultima briciola, sentire il vento che cambia per cambiare pagina. Mi vicino, non fermarti a pensare se mi vuoi bene. Volersi bene del resto è questione di pratica.
Je Son Fé, il singolo estratto da Schegge, il nuovo album uscito lo scorso 2 maggio per Bomba Dischi, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
I don't feel the way I've ever felt. I know, gonna smile and not get worried. I try but it shows. Anyone can make what I have built better now. Anyone can find the same white pills. It takes my pain away. It's a lie, kiss with open eyes. And she's not breathing back. Anything would bother me. Takes my pain away. Never mind. These are hurting times. Oh, I can't let it bother me.
I never thought I'd walk away from you. I did, but it's a false sense of a every time I quit. Anyone can see my every flaw. It isn't hard. Anyone can say they're above this all. It takes my pain away. It's a lie. Kiss with open eyes. She's not breathing back. Well, anything but bother me.
Le 15.50 torniamo in diretta per l'ultimo blocco della Giusta Frequenza dedicato ai conflitti dimenticati. Questa è Latitudini del Silenzio. Latitudini del Silenzio, la rubrica sui conflitti dimenticati nel mondo.
Le fiammate belliche tra Armenia e Azerbaijan.
Per la rubrica di Latitudini del Silenzio di oggi voglio affrontare con voi uno dei genocidi dimenticati della storia del mondo, ovvero Holodomor, il nome con il quale si designa il genocidio per fame di oltre 6 milioni di persone perpetrato dal regime sovietico ai danni della popolazione ucraina negli anni 1932-1933. In questi anni gli ucraini subirono una terribile punizione perché accusati di contestare il sistema della proprietà collettiva. Tutte le risorse agricole anche le funerarie requisite e la popolazione affamata. Un quarto della popolazione rurale, uomini, donne e bambini, fu così sterminata per fame. I cadaveri giacevano per strada senza che i parenti, anch'essi ormai in fin di vita, avessero la forza di seppellirli. La carestia determinò, insieme all'annientamento dei contadini, anche lo sterminio delle elite culturali, religiose e intellettuali ucraine, tutte categorie considerate nemiche del socialismo. La grande carestia, Holodomor in ucraino, significa infliggere la morte mediante la fame, ed è stata organizzata intenzionalmente dal regime sovietico negli anni, come ho detto, 1932-33. Secondo i dati dei ricercatori, le regioni più colpite dalla carestia sono state l'attuale regione di Poltava, la regione di Sumy, la regione di Kharkiv, la regione di Cherkasy, la regione di Kiev e la regione di Zhytomyr, con il 52,8% delle vittime. In realtà Holodomor si estese anche in tutto il centro, il sud, est e nord dell'Ucraina. Secondo gli storici è indubbio che l'Holodomor sia stato un atto di genocidio, risultato delle decisioni politiche del regime totalitario di Stalin per schiacciare il popolo ucraino. Ultimamente l'Ucraina ha reso noti numerosi documenti tratti dagli archivi dell'ex KGB, i quali hanno rivelato gli obiettivi e i meccanismi operativi della politica che ha portato alla morte di milioni di persone. In diversi paesi del mondo sono state svolte ricerche e sono stati pubblicati materiali d'archivio in Gran Bretagna, Italia, Francia, e testimoni che nel caso dell'Ucraina e delle regioni limitrofe la fame è stata provocata premeditatamente. I'm sorry. Certamente la responsabilità dell'accaduto va attribuita al complesso del regime staliniano con la sua ramificata macchina punitiva. Tra i provvedimenti presi si evidenziano l'introduzione di quote enormi del raccolto di grano destinate all'ammasso, il sequestro di tutti i generi alimentari, il divieto di vendita degli alimenti, lo spiegamento delle truppe interne e di confine per impedire agli affamati di spostarsi in altre regioni dell'URSS in cerca di cibo. A causa della realizzazione di queste e altre misure repressive, la popolazione ucraina si ritrovò in un enorme ghetto nel quale era impossibile sopravvivere. Già il 7 agosto 1932 nell'URSS la proprietà collettiva fu dichiarata sacra e inviolabile, in modo che chiunque, bambini compresi, avesse commesso un furto ai danni della proprietà socialista o l'avesse sperperata sarebbe incorso in una condanna compresa tra i 10 anni di lavori forzati nei lager oppure la pena di morte. Le quote destinate agli ammassi avevano la priorità assoluta e non potevano essere ridotte per alcun motivo. Quelle imposte all'Ucraina erano insostenibili. Il 6 dicembre del 32, con una circolare dell'ufficio politico alle autorità locali, i villaggi ucraini accusati di non ottemperare alle quote stabilite vennero sottoposti alle seguenti sanzioni: bando di ogni rifornimento, requisizioni forzate, divieto di ogni commercio, confisca di ogni risorsa finanziaria. Brigate apposite razziarono tutto il grano disponibile, compreso quello per le semine. Arriviamo quindi al 1932, verso la fine, 27 dicembre, quando venne imposto l'obbligo del passport, il passaporto destinato agli spostamenti interni per bloccare le disperate fughe dalle zone colpite dalla carestia. E il 22 gennaio del 33 un'altra circolare firmata da Stalin e da Molotov impedì con ogni mezzo ai contadini ucraini e del Caucaso settentrionale di uscire dai distretti in cui non c'era più nulla da mangiare. La circolare del Politburo del 27 dicembre del 32 motivava l'obbligo del passaporto interno come un mezzo per liquidare il parassitismo sociale e combattere l'infiltrazione dei kulak nella città. La circolare invece del 22 gennaio del 33 faceva riferimento all'arresto degli elementi controrivoluzionari e spiegava che il comitato centrale e il governo hanno prova tale che l'esodo in massa dei contadini è organizzato da nemici del potere sovietico, da controrivoluzionari e da agenti polacchi a scopo di propaganda contro il sistema kolkhoziano e in particolare il potere sovietico in generale. Nonostante tutto, nel 1933 il governo sovietico esportò comunque 18 milioni di quintali di grano e di altri prodotti, continuando a negare ufficialmente la carestia. Solamente il 15 marzo del 1933 le requisizioni di grano furono sospese e in aprile, nei villaggi, venne distribuito grano dai depositi dall'esercito. I contadini sfiniti dovettero essere aiutati nell'operazione di semina del raccolto, che finalmente avrebbe posto fine all'incubo. Questo è quanto abbiamo scelto di raccontarvi nella rubrica di oggi di Latitudini del Silenzio.
E con questa rubrica voglio salutare Flo in cabina di regia, che oggi ci ha assistito qui nello studio 1 di Via Nazionale 5. Voglio ringraziare i nostri ascoltatori e voglio ringraziare il nostro Tommaso.
Eccoci qua.
Per cui oggi è un giorno speciale, quindi lo abbraccio fortemente con la speranza di rivederlo presto per l'impegno e la passione che ha messo e che metterà sicuramente in questo lavoro.
Ti ringrazio anche a te, Rick, di tutta questa formazione, di quanto mi hai dato, di quanto mi hai assistito, di quanto ci siamo divertiti insieme, di quanto abbiamo parlato di tutto in queste nostre mitiche puntate. Spero davvero anch'io che questa non sia l'ultima trasmissione. Non vi preoccupate, la mia voce tenebrosa sarà sempre comunque con voi.
Grazie a tutti, questa era La Giusta Frequenza, questa era Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. A presto, ciao
ciao.